Talking Loud, musica ed informazione.
Un saluto a tutte e a tutti, benvenuti all'appuntamento consueto come ogni venerdì con Talking Loud. Sono Alessio De Maccioni, tra poco mi aggiungerà anche Federica Pietra che sta per arrivando in redazione. Come sempre, informazione, musica, musica e informazione. Ovviamente oggi le due puntate, come sempre, hanno due temi diversi. Due puntate sono quelle delle 16 e quelle delle 17, due argomenti diversi approfonditi con una serie di articoli e di, insomma, di approfondimenti, scusate la ripetizione, intervallati da musica che intrattiene, aiuta a digerire le amare pillole che spesso le notizie diciamo costringono a ingoiare. Il tema di questa prima parte di questa edizione di Talking Loud, parliamo della prima edizione di venerdì 31 maggio, riguarda, tanto per cambiare, la guerra, perché se ne parla poco, attenzione all'europea, alle questioni di cronaca ovviamente, ma si sta scivolando su un piano inclinato pericolosissimo che è quello della guerra. Abbiamo visto come Stati Uniti e Germania abbiano autorizzato l'Ucraina colpire obiettivi in Russia utilizzando le armi NATO, la risposta retorica, ma non troppo, no, di Putin, che parla di ultimatum nucleare. Noi qui stiamo tranquillamente ragionando su Giorgia, su Elly Schlein e su Salvini, che mettono tutte le loro reclame elettorali sugli autobus qui a Roma, ma insomma, si dovrebbe parlare forse di temi un pochino più significativi, come ad esempio questo, cioè come porsi, che tipo di postura internazionale porsi se dei pezzi di Europa decidono di bruciare le tappe, no? Superare diciamo così quello dovrebbe essere una posizione politica concordata e parlare in modo molto chiaro di guerra. Addirittura si parla già di una mappatura, no? Di quelli che potrebbero essere i siti da colpire in caso di scelta da parte dell'Ucraina, ovviamente, di bombardare il territorio russo con armi però fornite dalla NATO. Ci ascoltiamo un brano e poi torniamo leggendo, insomma, il primo contributo di questa giornata.
Yeah.
Eccoci di nuovo in voce. Cosa colpirà l'Ucraina e Russia con le armi NATO? La mappa di Macron, gli obiettivi possibili e rischi alti di errore. Tanto per dire che siamo già molto avanti con questo scivolare, diciamo, sempre più veloce, sempre più rapidamente sul piano inclinato della guerra. Questo è. Poi chiamiamo le cose come stanno. Allora, bombardare Mosca e perché no? L'ultima di Donald Trump sembra solo una sparata elettorale, ma qualcuno ci aveva già pensato un anno fa, quando due droni comparvero sulle cupole del Cremlino, la capitale russa dista meno di 1000 chilometri dal fronte. Lunedì scorso, record assoluto in 27 mesi di guerra, gli ucraini sono andati a colpire indisturbati la stazione radar Voronezh Mediorsk, che sta a 1500 chilometri. Qualche settimana fa sono arrivati fino a Tatarstan, anche San Pietroburgo per dire è a portata di drone. Solo nelle ultime notti la contraerea russa ha battuto sciami di UAV kamikaze lanciati su Oryol, su Krasnodar, su Bryansk, su Belgorod. Si può fare, se è già fatto. Molti droni sono made in USA e non è una novità che Kiev utilizzi armi occidentali per colpire il territorio russo. Nei sei mesi di controffensiva gli ucraini sono andati a bersagliare più di 80 siti strategici e civili oltre il confine del nemico. La novità è semmai l'efficacia delle armi in arrivo, più potenti di un aeroplanino suicida. E quella mappa che Emmanuel Macron ha mostrato l'altro giorno con i nuovi target, come spieghiamo agli ucraini che bisogna proteggere le loro città, si è chiesto il presidente francese, se poi diciamo loro che non si possono colpire i punti da cui partono le bombe. L'artiglieria che tira su Kharkiv si trova in territorio russo, pure i piloti che lanciano bombe pesanti evitano di uscire dallo spazio aereo di Mosca, e dunque se i missili americani ATAMS spediti in aprile e gli Scalp francesi e gli Storm Shadows inglesi, quasi consegnati, volano a 300-500 km di distanza. Se dalla Germania sono in arrivo i lanciarazzi Mars, i missili da crociera Taurus 100 km, se la Svezia ha garantito gli AMRAAM a medio raggio e i cechi manderanno entro giorni tonnellate di munizioni da 155 mm e a luglio ci saranno pure gli F-16 olandesi, se è già pronta una tale potenza NATO, Volodymyr Podolyak è sicuro, poche settimane, dice il consigliere di Volodymyr Zelensky, avremo finalmente il volume di fuoco giusto. Il catalogo degli obiettivi è questo: città come Belgorod, che Putin sta cercando di proteggere con la nuova offensiva su Kharkiv, i radar di Krasnodar, i nuovi hangar di Marinovka, il nodo militare di Rostov, che un anno fa Prigozhin provò a conquistare col suo gruppo Wagner, le basi di Voronezh, dove ha ammassato fino al 2021 il grosso degli invasori, le piste aeree, i depositi di carburante, le caserme di Millerovo, Bryansk, Suzza, Novi Yurkovich, Trobentnoe, la maggior parte dei paesi emittenti, Stati Uniti, Canada, Polonia, Finlandia, Gran Bretagna, Francia, Svezia, Cechia, Estonia, Lettonia, Lituania, Olanda, non c'è l'Italia come vedete in questo elenco, aggiungo io, subordina l'esportazione della guerra a una condizione: colpire solo le strutture militari coinvolte nell'attacco di Putin. C'è sito e sito però, e sbagliare è probabilissimo. Preoccupando molto Washington, l'Ucraina l'altro giorno ha mirato su due radar russi del programma di deterrenza nucleare. E poi Belgorod ha quasi 500.000 di abitanti, Voronezh e Rostov più di 1 milione. Le ultime stragi dimostrano che anche i palazzi dei civili sono nel mirino. Queste armi daranno agli ucraini una spinta reale e psicologica, dice il capo della CIA William Burns, in quale direzione però non lo sa nessuno. Spero che sia chiaro un po' il contenuto di questo articolo, che tende un pochino a scivolare via così, no? Un pochino, no, fra i tanti. Qui si sta parlando di una mappatura del territorio russo, no? All'interno quindi dei confini della Russia, che l'Ucraina potrà colpire e ha il via libera di colpire da parte di Stati Uniti e Germania per il momento, sul quale vivono dei civili. Per carità, no? C'è il discorso per cui ma se loro bombardano i civili, per quale motivo i civili ucraini? Per quale motivo l'Ucraina non può colpire anche i civili in Russia? Però ragionando in questi termini si scivola veramente senza alcun tipo di possibilità di tornare indietro in logiche veramente di guerra, di rappresaglia che rischia veramente di portare il mondo, quantomeno il pezzo di mondo che a noi riguarda più da vicino, cioè l'Europa, in una guerra che sarebbe veramente allucinante, oscena e distruttiva, e lì veramente tanti civili poi pagherebbero un prezzo enorme. È un discorso scivoloso, mi rendo conto, è un discorso che però non è non nel mio giardino. Cioè il problema è che una guerra di questo tipo con l'Occidente che combatte contro la Russia avrebbe sicuramente una ricaduta globale, e sappiamo quante potenze atomiche ci siano in giro per il mondo. Andiamo avanti con la musica, cercando appunto, come detto, che ci aiuti a digerire un pochino l'amarezza di questo tipo di notizie, però questa è la realtà a cui stiamo andando incontro e di cui sarebbe importante parlare in modo più frequente e con voce più stentorea. Torniamo in voce, andiamo avanti da news.it. Occhiali alle armi USA, la Russia si vendica su Kharkiv, Stoltenberg il futuro dell'Ucraina nella NATO. Via libera anche da Berlino, il ministro della difesa russo, l'Ucraina userà le armi occidentali per colpire i nostri civili, ma ha perso il potenziale offensivo. Stoltenberg, più ci prepariamo al conflitto, prima finirà. Ripeto, Stoltenberg, più ci prepariamo al conflitto, prima finirà. Tajani, NATO unita. Allora, sono titoli che veramente lasciano senza parole. Vediamo un passo per volta, perché sono naturalmente tante le notizie che sono contenute in questo articolo che si può leggere su thenews.it. It. Iniziamo. C'è la dichiarazione del ministro. C'è prima la dichiarazione ucraina. L'Ucraina ha dichiarato che il via libera americano all'uso delle armi occidentali contro obiettivi in Russia a determinate condizioni rafforzerà significativamente la sua difesa contro gli assalti russi, in particolare nella regione di Kharkiv, dove l'esercito di Mosca ha lanciato un'offensiva a inizio maggio. Questo rafforzerà in modo significativo la nostra capacità di contrastare i tentativi di massa russi su entrambi i lati del confine, ha dichiarato Sergei Nikiforov, portavoce del presidente ucraino Zelensky, in un messaggio scritto ai media, fra i quali AFP. C'è la risposta russa, in particolare del ministro della difesa di Mosca, Andrei Belousov. Con la partecipazione di consulenti e specialisti della NATO, le armi occidentali verranno utilizzate dall'Ucraina per causare danni alle infrastrutture civili e ai civili in Russia. Così appunto mette in guardia il ministro della difesa di Mosca. L'Occidente sta urgentemente pompando armi nel paese, trasmettendo informazioni di intelligence, addestrando personale militare ucraino e reclutando mercenari, ha affermato Belousov, parlando a una riunione del CSTO, un'alleanza militare di cui fanno parte la Russia insieme ad altre ex repubbliche sovietiche. C'è anche un'intervista di Zelensky al Guardian che aumenta ancora di più il carico di tensioni. L'Ucraina deve essere in grado di usare armi potenti a lungo raggio, capaci di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un'intervista esclusiva al Guardian, all'indomani della notizia che la Casa Bianca ha autorizzato Kiev a usare armi statunitensi in territorio russo, ma non a lungo raggio e solo nell'area vicino a Kharkiv. Gli Stati Uniti devono credere di più in noi, ha affermato Zelensky. Senza questo via libera, ha aggiunto il leader ucraino, anche altri alleati come il Regno Unito potrebbero non permettere a Kiev di usare le armi a lungo raggio. Credeteci, dobbiamo rispondere, dice Zelensky. Non capiscono altro che la forza. Non siamo il primo né l'ultimo obiettivo della Russia, ha ribadito il capo di Stato ucraino. Parlando nel suo quartiere generale a Kiev, Zelensky ha chiarito di voler utilizzare armi a lungo raggio come i missili Storm Shadow prodotti nel Regno Unito e ha precisato che Londra, contrariamente a quanto riportato dai media, non ha dato il permesso al 100% di farlo. Zelensky ha inoltre sottolineato che il ritardo con cui il presidente USA Joe Biden ha autorizzato l'uso di armi occidentali contro obiettivi in Russia ha fatto sì che le forze russe abbiano deriso l'Ucraina e abbiano dato la caccia alla sua gente. Un ritardo che ha costato vite umane, ha aggiunto Zelensky, soltanto Biden a superare le sue perenni preoccupazioni sulla possibile escalation nucleare con Mosca. È incredibile Zelensky quando fa queste dichiarazioni. Le sue perenni preoccupazioni su una possibile escalation nucleare con Mosca. Da Mosca la controribattuta, il ministro della difesa russo Andrei Belousov ha affermato nuovamente che Mosca ha fermato ieri sera un attacco ucraino con missili di fabbricazione americana in Crimea. Lo riporta Sky News. Belousov ha detto che il massiccio bombardamento di Kiev ha utilizzato 8 ATACMS per prendere di mira il ponte di Kerch. Il ministro della difesa russo ha dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno abbattuto i missili e 8 droni. Poi abbiamo visto che c'è anche l'ok da Berlino a colpire obiettivi in Russia con le armi occidentali. Nel frattempo Mosca e Kiev si sono scambiati 75 prigionieri per parte. E poi c'è questa aggiunta, quest'altra notizia, sempre una dichiarazione che arriva dalla Russia. Le forze di Kiev hanno ormai perduto il potenziale offensivo, anche se l'Ucraina continua a insistere con l'Occidente, che è disponibile a combattere fino alla fine per riprendere il controllo sui territori perduti. Lo ha detto il ministro della difesa russo Andrei Belousov, affermando che nel solo mese di maggio gli ucraini hanno perso altri 35.000 uomini. L'esercito russo inoltre sostiene di aver conquistato stato 880 km quadrati dall'inizio dell'anno. A quanto trapela da Berlino poi la dichiarazione del governo tedesco che autorizza Kiev all'uso di armi tedesche in Russia arriva dopo consultazioni a livello dei consulenti di sicurezza nazionale avvenute fra il 29 e il 30 maggio nell'ambito della quadrilaterale Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Germania. Per il contrasto agli attacchi russi al confine possono essere presi in considerazione diversi tipi di armi, a questi appartengono i Panzer Obici 2000 e lanciarazzi tipo Mars 2. E poi c'è l'aggiunta dei ministri degli esteri lituano e lettone. La NATO dimostra di essere un'alleanza seria, serve una strategia di contenimento. È arrivato il momento di capire se siamo un'alleanza seria. La nostra serietà si potrà vedere dalla nostra volontà di aiutare l'Ucraina, dalle nostre capacità di organizzare una strategia di deterrenza nei confronti della Russia e dalla capacità di dar seguito agli inviti fatti a possibili nuovi membri della NATO, afferma durante il summit informale della NATO in corso a Praga il ministro degli esteri lituano Gabrielius Landsbergis. Siamo stati molto bravi a usare buone parole, a fare promesse, ma dobbiamo ora darvi seguito, ne va della nostra credibilità, ha aggiunto il ministro lituano. Analoghe le parole della ministra degli esteri lettone, Baiba Braze, che ha inoltre sottolineato l'urgenza di elaborare una strategia complessiva di contenimento della Russia. Abbiamo bisogno di questa strategia, dice la Braze. Questa è la questione principale, che va oltre il supporto all'Ucraina. La guerra in Ucraina terminerà, ma la Russia rimarrà dov'è. Proprio per questo occorre una chiara strategia di contenimento che è indispensabile. E quindi chiaramente ci sono tante, diciamo, tante volontà che si sovrappongono e che spingono in direzioni diverse. È chiaro che i paesi più vicini alla Russia, oppure quelli che un tempo erano parte dell'Unione Sovietica e che hanno vissuto questa esperienza in maniera traumatica, non sono contenti, no, dei limiti che una parte dei paesi, una parte della NATO sta imponendo al sostegno che la NATO stessa sta dando all'Ucraina. Però bisogna considerare sempre il bilancio complessivo delle posizioni che si assumono. Zelensky ovviamente non vorrebbe altro che una pioggia di missili, possibilmente nucleari, che piovessero su Mosca, non capendo che i primi obiettivi della risposta sarebbero proprio i cittadini civili ucraini, che sono i veri sconfitti. I civili sono sempre i veri gli sconfitti di queste vicende di guerra, che sono vicende complesse, molto difficili da gestire. Io mi complimento con chi ha le risposte pronte e certe, le soluzioni certe per gestire questo tipo di enormi crisi, però certamente spingere sull'acceleratore della guerra non mi pare una buona soluzione. Avanti con un po' di musica. eccoci per l'ultima sessione, per le ultime notizie,
gli ultimi minuti,
è arrivata anche Federica, evviva, puntuale come gli orologi che vengono dalla Svizzera proprio. Allora, scherzo, anche perché io sono il capo dei ritardatari, non ce l'ho con te, fingo di avercela con te. Anche perché, voglio dire, tanto per un po' il mondo finisce, quindi che te frega, fai tardi, non fai tardi, tanto che te cambia. Certo, sapendo che tu sei una madre con dei figli, non è piacevole sentire le persone che decidono per te, che parlano, esatto, di guerra con grande
Stavo
serenità.
Stavo ascoltando proprio questo in macchina, mentre venivo.
Allora, ti ho fatto abbastanza venire i brividi? Lo so, sono bravo a far venire i brividi. Allora, questa dichiarazione allucinante. Sono tre dichiarazioni di Stoltenberg che, secondo me, se penso a un guerrafondaio neoliberista, penso un po' a lui in questo periodo della mia vita, che sarebbe il segretario generale della NATO, Stoltenberg, Jens Stoltenberg. Sono fermamente, mi pare sia danese. Dico, ma questi danesi non devono pensare solo a pascolare le mu. Vabbè, no, comunque. No. Vediamo se è danese Stoltenberg, non ne sono certo. Questa è una notizia che ho preparato per te. La vediamo dopo. Jens, vedete, era Federica e il mio umore è cambiato. Prima ero un po' depresso, adesso mi sono rallegrato.
È che sono entrati in circolo gli zuccheri.
Gli zuccheri della pizza. No, è norvegese. Peggio! Invece di pescare i salmoni...
Un mio amico!
Invece di pescare i salmoni, questo... Vabbè, vediamo le cose che ha detto. Allora, servono fondi per Kiev, siano soldi freschi. Sono fermamente convinto che l'Ucraina abbia bisogno di finanziamenti prevedibili per il futuro. In linea con quanto proposto, gli alleati hanno dato 40 miliardi all'anno e serve un impegno simile... 40 miliardi all'anno e serve un impegno simile per il futuro. Questo per definizione significa dare soldi freschi. Viene da pensare che il giorno in cui, non lo so, speriamo presto, finisca la guerra e l'Ucraina debba gestire un'economia, diciamo, senza sostegni,
fondamentalmente sarà di proprietà di tutti gli stati.
Capito? Vabbè, vediamo. Comunque, poi sempre Stoltenberg, il norvegese Jens Stoltenberg, invece di pescare salmoni, dice: più ci prepariamo per il conflitto, prima possiamo terminarlo. Le nostre discussioni si sono concentrate sull'Ucraina, tutti vogliamo finire questa guerra, ma il paradosso è che più ci prepariamo per il lungo periodo, prima possiamo terminare il conflitto, che è un sillogismo, che è proprio di una logica che non capisco cosa vuol dire. Più ci prepariamo, quindi più ci armiamo, più siamo minacciosi e più la nostra controparte ha paura, e quindi forse addiviene a delle più miti posizioni, non capendo che il nodo della questione è irrisolvibile, perché se Zelensky, che ha detto, ricordo, non vedo l'ora che Biden superi quelle sue quelle preoccupazioni su un'escalation nucleare, cioè, come, non male che Biden c'ha queste preoccupazioni, e se Zelensky, la posizione dell'Ucraina è quella che non finisce la guerra finché la Russia non restituisce Crimea, Donbass e i paesi annessi, la guerra non finisce, perché la Russia quelli sono suoi, punto, fine. Bisognerebbe, insomma, un pochino lavorare a
una
livello
mediazione.
Ma però niente. Comunque, sempre Stoltenberg, è Putin che sta facendo un'escalation. La Russia sta facendo un'escalation, aprendo i fronti nella regione di Kharkiv. Come la guerra si è evoluta, anche il nostro supporto deve evolversi. A me pare che anche chi dice: vabbè, potete usare le armi a lungo raggio per colpire la Russia, non è che stia lavorando per una de-escalation. Ma comunque, va bene Federica, ho fretta di fare una trasmissione con te, quindi chiudiamo questa che è un po' troppo pessimistica. Io sono un grande appassionato di un gioco della PlayStation che adesso è tornato a essere famoso per via di una serie di successo su Amazon Prime, che è Fallout, in particolare Fallout 3, Fallout New Vegas e Fallout 4, che è ambientato in un mondo post-atomico in cui, diciamo, io me la sto cavando abbastanza bene, perché
quindi
ormai...
ti stai allenando,
quindi se serve una consulenza per cavarsi, io sono un mezzo campione di Fallout.
In giardino
cosa scavi?
Il bunker,
però devi metterci anche un po' di cemento armato,
sì.
Va bene, torniamo a brevissimo con la consueta seconda parte di Talking Loud, musica e informazione, o note e notizie se volete, c'è pure Federica, tutto andrà per il meglio, ciao.
Alone. radiocittaperta.it, la tua radio online.